Allora, oggi abbiamo tra le mani una cosa un po' particolare, che di solito, insomma, non esce dalle mura di un'azienda. È la primissima edizione di una newsletter interna. Si chiama Mindloop e viene da un'azienda, DOS Mind, ed è una finestra, direi, incredibilmente onesta su un'organizzazione che sta cambiando pelle. Tra le righe si parla di cambiamenti epocali, un prodotto che si trasforma, la nascita di una divisione tutta nuova e un team che praticamente ha raddoppiato in pochi mesi. La nostra analisi di oggi vuole proprio capire la strategia, le scommesse, forse anche i rischi dietro questa trasformazione. Partiamo dal pezzo forte, la storia di un prodotto, MindLab, che sta per diventare qualcos'altro.
Assolutamente. Guarda, è un caso di studio affascinante, perché ci permette di osservare quasi in diretta una transizione che tantissime aziende tech affrontano. Cioè il passaggio da un modello basato sulla consulenza, su strumenti interni, a uno che invece punta tutto su un prodotto software, un prodotto autonomo, scalabile, quello che in gergo chiamiamo SaaS. Questa newsletter non è solo un aggiornamento, è proprio la cronaca di una scommessa sul futuro.
E allora andiamo dritti al cuore di questa scommessa. Il documento ruota attorno all'evoluzione da MindLab a un nome nuovo, Weavy, ma facciamo un passo indietro. Che cos'era MindLab esattamente? Dai materiali che abbiamo sembra una specie di cassetta degli attrezzi digitale per i consulenti di DOS Design.
Sì, esatto.
C'era un modulo per pianificare i progetti, uno per i workshop e un altro per, diciamo, tradurre le idee in documenti. Utile, ma per loro.
Era proprio questo, uno strumento di supporto. Poi però sono successi due eventi che hanno cambiato tutto. Il primo, una nuova visione strategica interna, che hanno chiamato Road to 50, con l'obiettivo chiaro di creare prodotti software vendibili. E il secondo, la partecipazione a un bando europeo molto molto competitivo, l'AIC Accelerator. Questi due fattori hanno acceso un riflettore su un pezzo specifico di MindLab, quello dedicato alla mappatura dei processi. Lì si sono accorti che c'era un valore che andava ben oltre l'uso interno.
E perché proprio i processi? La newsletter usa un'espressione forte. Li chiama il vero DNA di ogni organizzazione. E in effetti chiunque abbia lavorato in un'azienda un po' strutturata sa che il problema non è non avere processi, è averli sparsi ovunque.
È esattamente quello il punto. Le informazioni sono frammentate. Un pezzo sta in un documento Word chissà dove, un altro in una presentazione, un altro ancora nella testa di una persona che magari è lì da 20 anni. La newsletter descrive un problema che, ammettiamolo, conosciamo tutti. Ti danno un link a una cartella piena di polvere con 50 file e ti dicono «il processo è lì dentro, da qualche parte». È quasi un rito di passaggio aziendale.
E questo ci porta a Weavy. Il nome, dal verbo inglese to weave, tessere, dà proprio l'idea di voler rimettere insieme i fili, no? Ma la cosa che mi ha colpita è che non si limitano a descrivere il problema. Usano un modello psicologico per spiegare perché questo problema esiste. Si parla del modello comportamentale di Fogg.
Sì, ed è un'intuizione brillante. Davvero, perché sposta il focus. Invece di dare la colpa ai dipendenti pigri che non aggiornano i documenti, lo inquadra come un problema di design. Il modello di Fogg dice che un'azione avviene quando hai 3 cose insieme: motivazione, abilità e uno stimolo. Ora, pensa ai processi aziendali. La motivazione ad aggiornare un vecchio documento? Bassissima. L'abilità? Scarsa. Perché è difficile trovare e modificare tutto. E gli stimoli? Un audit? Una nuova legge? Sono rari. Weave, quindi, non vuole essere solo un database. Vuole essere un sistema progettato per rendere il comportamento giusto, cioè aggiornare un processo, il comportamento più facile.
Quindi la promessa è rendere i processi aziendali chiari, collegati e aggiornabili nel tempo. E non è solo un'idea campata in aria. Il prodotto è già in test. Un progetto pilota niente meno che al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF. E da lì, leggo, sono già arrivati feedback molto concreti.
Esatto, e questo è un ottimo segno. Non sono feedback generici tipo bello o brutto. Uno, positivo, parla dell'efficacia della vista monolane semplificata. Possiamo immaginare che sia un modo per vedere un processo in modo pulito, lineare, senza tutti quei diagrammi complicati. Però c'è anche un altro feedback che evidenzia un limite: la gestione centralizzata degli attori. Questo suggerisce che devono ancora lavorare su come gestire i cambi di ruolo, il turnover. Ma il fatto che si parli di questi dettagli vuol dire che lo strumento è nelle mani di utenti veri che lo stanno usando sul serio.
Ok, quindi stanno puntando tantissimo su questo prodotto, Weavy. Ma leggendo più a fondo la newsletter, mi rendo conto che questa è solo una parte della storia. Sembra quasi che, mentre tutti guardano Weavy, loro stiano facendo un'altra mossa enorme. Annunciano la nascita di una divisione completamente nuova, DOS Mind Solutions. È un cambiamento strutturale importante.
È la mossa che rivela la vera ambizione. Stanno costruendo una strategia, diciamo, a due motori. E questa è una delle cose più difficili da gestire per un'azienda in crescita. Da un lato ha il prodotto SaaS, Weavy. Quella è una maratona. Richiede pazienza, standardizzazione, un focus quasi ossessivo. Dall'altro, l'area Solutions, che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale su misura per i clienti. E questi, invece, sono tanti sprint. Richiedono agilità, personalizzazione.
Ah, quindi cercano di avere il meglio di entrambi i mondi. La nuova divisione, guidata da due nuovi ingressi, Carlo Consoli e Massimo Stefanini, però non parte da zero. La newsletter cita due esempi concreti di progetti che di fatto hanno preparato il terreno.
Giusto. Si parla di Content Lab, uno strumento che usa l'AI generativa per creare guide e FAQ per il MEF. E poi di una Proof of Concept per Team, per automatizzare il controllo delle spese di trasferta. In pratica, quello che prima facevano in modo un po' estemporaneo, progetto per progetto, ora lo stanno strutturando, lo stanno trasformando in un'offerta chiara. La vera sfida per loro sarà far convivere queste due anime. La cultura, i budget, i ritmi di lavoro sono diversi. Il rischio è che una delle due aree finisca per cannibalizzare l'altra, in termini di risorse e di attenzione. Sarà un equilibrio delicato.
E qui arriviamo a un punto cruciale. Un'azienda può avere la visione più brillante del mondo, ma come fa a sapere se è sulla strada giusta? Come si ottiene una convalida esterna che non sia quella dei clienti che hai già? Il documento dedica un'intera sezione al responso che hanno ricevuto dal programma EIC Accelerator della Commissione europea, che viene descritto come un meccanismo di selezione spietato, con un tasso di successo del 6%.
È un sigillo di garanzia potentissimo, e il fatto che la newsletter riporti testualmente degli estratti dalla valutazione della Commissione la dice lunga sulla fiducia che hanno. E le parole usate dai valutatori sono pesantissime. Per esempio, definiscono il progetto un'innovazione deep tech altamente nuova con un forte potenziale di rivoluzionare e creare nuovi mercati.
Fermi tutti. Deep tech. È una di quelle parole che si sentono spesso, ma che può voler dire tutto e niente. Oltre al gergo da investitori, che significa qui, concretamente?
Ottima domanda. Significa che l'innovazione non è solo un'interfaccia carina o una buona idea di marketing. Il valore si basa su una tecnologia proprietaria, complessa, difficile da replicare. In questo caso, probabilmente si riferisce agli algoritmi di AI che usano per analizzare, connettere e dare un senso a tutte quelle informazioni sui processi. È il motore nascosto che rende il prodotto difendibile dalla concorrenza.
Capito. E c'è un'altra citazione che mi ha molto colpita. L'idea che questo strumento possa spostare la gestione dei processi da una nicchia tecnica a una capacità organizzativa democratizzata. È una dichiarazione di intenti enorme. Vuol dire togliere i processi dalle mani di pochi specialisti e renderli accessibili a tutti.
Esatto. È un passaggio chiave. Ma la validazione non si è fermata all'idea. Hanno valutato anche il team, descrivendolo come ben composto, con competenze chiave e concludendo che c'è una forte evidenza che il team abbia la capacità e la motivazione per implementare la proposta. Certo, una lode del genere da un ente così prestigioso è... Beh, è un carburante incredibile per il morale, per attrarre talenti. Però...
Però...
È anche un'arma a doppio taglio.
In che senso?
Crea un'aspettativa enorme. Quando ricevi una validazione così forte, così presto, la pressione per realizzare quella visione grandiosa diventa immensa. E a volte questo può rendere più difficile ascoltare i feedback più piccoli, più pragmatici, che arrivano dei primi clienti. Quelli che magari ti dicono, bello, ma a me serve solo questo piccolo pulsante qui. La sfida è bilanciare la grande visione con le necessità concrete del mercato.
Visione, prodotto, validazione. Ma per fare tutto questo servono persone. E qui c'è un dato che onestamente mi ha fatto saltare sulla sedia. Leggo che il team è passato da 10 a 21 persone da gennaio. In pratica sono più che raddoppiati in meno di un anno. Ma come si fa a gestire una crescita del genere senza che tutto imploda nel caos?
Bella domanda. Una crescita così rapida è uno dei modi più veloci per uccidere la cultura e l'agilità di un'azienda. e loro sembrano saperlo. La newsletter spiega che, per gestire questa esplosione, hanno adottato un modello organizzativo, ispirato a quello di Spotify, basato su squad, tribe e chapter.
Ah, il famoso modello Spotify. Molti ne parlano, ma in cosa consiste esattamente?
Il cuore di tutto è la squad. Il documento la definisce una mini startup auto-organizzata. È un piccolo team, 5-7 persone, completamente multifunzionale. Al suo interno ha tutte le competenze per portare un'idea dal concetto alla produzione. Product manager, designer, sviluppatori, specialisti di AI. L'idea chiave è eliminare i passaggi di mano tra uffici diversi. La squad possiede un problema, dall'inizio alla fine. Il principio di fondo che citano è autonomia e fiducia, che generano ownership e accountability.
Suona benissimo in teoria, ma è anche il punto in cui tante aziende che ci provano poi falliscono, vero?
Esattamente. Questo è l'asterisco gigante che va messo accanto a questa scelta. Tante, tantissime aziende adottano le etichette. Squad, tribe, ma non cambiano la cultura che c'è sotto. Continuano a operare con una mentalità di comando e controllo e le squad diventano solo dei normali team con un nome più alla moda. Il vero test per DoseMind non è aver adottato il modello, è se riusciranno a vivere secondo i suoi principi. Delegare l'autorità, accettare il rischio del fallimento, dare ai team la fiducia per prendere decisioni. L'organizzazione che stanno costruendo è una scommessa tanto quanto il prodotto stesso.
Ok. Quindi, tirando un po' le somme, questa newsletter ci ha dato una visione incredibilmente chiara di un'azienda che sta giocando una partita molto ambiziosa. Abbiamo visto la nascita di Weavy, un prodotto che cerca di risolvere un problema universale, e abbiamo visto la creazione di una struttura a due motori, prodotto e soluzioni, pensata per sostenere questa nuova visione.
Sì, la cosa che colpisce di più è la coesione. Almeno sulla carta, ecco. Ogni pezzo della strategia sembra collegato all'altro in modo logico. La svolta verso il prodotto, Weavy, è sostenuta da un modello organizzativo agile, quello di Spotify, che è progettato proprio per quello. Questa visione è validata da un'autorità esterna, come la Commissione europea, e il tutto è bilanciato dall'area Solutions, che garantisce flessibilità e, immagino, ricavi a breve termine. È un'architettura strategica ben pensata. Certo, ora inizia la parte difficile, l'esecuzione.
E per chiudere, un ultimo pensiero. L'ho scovato in un piccolo paragrafo, quasi nascosto, della newsletter. Si accenna a un altro progetto interno, si chiama Sakura. Viene descritto come un insieme di strumenti open source per creare prototipi di soluzioni AI usando modelli privati e locali. Questo significa garantire il pieno controllo dei dati, senza dipendere da servizi esterni. E questo, apre uno scenario affascinante. Se oggi Weavy ha l'obiettivo di tessere e rendere chiari i processi che già esistono, Sakura potrebbe essere il seme per la prossima evoluzione. Agenti AI autonomi che non solo mappano i processi, ma li eseguono e lo fanno in totale privacy. Un futuro in cui chi oggi con Weavy impara a disegnare il telaio, domani, con strumenti come Sakura, potrebbe costruire il telaio che tesse da solo.